Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Comunque questo intro a me sembra un po' il robottino quello di Guerre Stellari, no?
Infatti è lui. Un brano che parla proprio dell'era digitale, no? Di come oggi ci sia. È proprio figurativo, quindi hai azzeccato perfettamente. Buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio e bentornato a Marino Attini. E il tuo spazio. Sei tornata a riappropriarti del tuo spazio,
sì,
Orizzonti
sì,
Multimediali.
Sì, sì.
Esatto. Come al solito, una puntata molto ricca.
Abbiamo,
tra l'altro,
anche le novità dell'ultima ora.
Appunto,
no?
Tra l'altro, anche proprio senza saperlo, ci ritroviamo al ridosso del giorno dopo la presentazione. Dei nuovi prodotti Apple.
Sì, il famoso keynote, insomma, che sicuramente coinvolge molti nostri ascoltatori per l'utilizzo dei dispositivi. Poi parleremo di tutti e tre i grandi brand di Samsung, di Google e di Apple, che sono tutti praticamente sulla linea di partenza proprio in questi giorni, per cui cercheremo un po' di anticipare qualche cosa, faremo una chiacchierata generica, poi magari ovviamente sugli approfondimenti ci andremo quando avremo testato i prodotti, cosa che Invat ha il compito di fare. Per cui poi avremo anche una cosa interessante per quanto riguarda la mobilità urbana e poi siamo in collegamento con il nostro mitico Sabato De Rosa per parlare invece di un servizio di assistenza Google molto importante. Ma io direi che tutte queste cosine le possiamo ascoltare dal nostro ormai abituale ICT News.
Via!
ICT News. Tecnologie al nostro servizio. Apple, Samsung e Google affilano le armi ed annunciano i nuovi prodotti. Tante le novità. Un pulsante parlante alla fermata del bus. Questa la proposta di una società svedese. Il servizio di assistenza per l'accessibilità dei prodotti Google oggi anche in italiano. Come funziona e come si può fruire? I tre grandi colossi della telefonia mobile, Apple, Samsung e Google, sono ai blocchi di partenza con una serie di proposte molto interessanti che oggi andremo a raccontarvi. Non arrivano ancora i display pieghevoli, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate in occasione delle novità proposte al CES, ma si parla ancora di display molto grandi e luminosissimi che possono essere un elemento importante per l'ipovisione. Samsung ha infatti messo sul mercato il nuovo Galaxy Note 10 Plus, che diventa tutto display, con una diagonale record di 6,8 pollici. Google si appresta a presentare il Pixel 4 XL, che promette novità interessanti per quanto riguarda le aree gesture, mentre da Apple le novità sono state annunciate poche ore fa, e ve le illustriamo in anteprima tra poco. Siamo sempre più circondati da display che nella famosa Smart City ci tagliano fuori e che spesso riportano informazioni per noi preziose, come ad esempio i pannelli informativi alle fermate dell'autobus che ci danno i tempi di arrivo e di percorrenza dei mezzi. La società svedese Accenzia General, specializzata nella produzione proprio dei display informativi posti alle fermate, ha realizzato un pulsante che va posizionato sul palo, che quando premuto attiva una sintesi vocale posta sul display che ne legge il contenuto. Questo prodotto si chiama iBus Text to Speech ed è un pulsante wireless e dotato di una propria batteria, quindi basta fissarlo al palo con due viti. La comunicazione col display avviene quindi senza necessitare di alcun collegamento elettrico e nel display viene integrato un software TTS di Acapella Group ed un altoparlante. La speranza è che anche altre aziende del settore vadano in questa direzione. Google ha istituito un servizio molto importante per fornire gratuitamente assistenza sulle funzioni di accessibilità presenti nei propri prodotti. Il team di assistenza per la disabilità è a disposizione per rispondere alle domande sull'utilizzo delle tecnologie assistive con i prodotti Google, nonché sulle funzioni di accessibilità disponibili all'interno dei prodotti Google. Per ricevere assistenza via email basta compilare il modulo di contatto. Si riceverà una risposta entro 24 ore lavorative. Da oggi l'assistenza via email è disponibile anche in italiano, da lunedì a venerdì, con orari dalle 9 alle 17.30. Si può scegliere invece di utilizzare la chat. Anche in questo caso va compilato un modulo di richiesta. E anche per l'assistenza via chat è disponibile da oggi un esperto con cui comunicare in italiano, coi medesimi orari. L'assistenza telefonica è per ora disponibile solo in lingua inglese. In inglese, anche l'assistenza attraverso l'app Be My Eyes.
Insomma, qui si discute anche fuori onda,
sì,
perché ci sono tante novità, ogni tanto appunto escono fuori delle notizie. Io naturalmente ho la fortuna di avere qui a mio fianco il re delle news e quindi naturalmente domando direttamente a lui. Però abbiamo sentito una City News particolarmente interessante, quindi adesso non ci tocca che proseguire queste notizie. Quale vogliamo approfondire?
Approfondiamo innanzitutto cronologicamente, quest'oggi tante volte le mescoliamo cronologicamente, parliamo proprio dei tre colossi dell'elettronica di consumo, e sto parlando appunto di Apple, Google e Samsung. Perché di questi tre colossi? Beh, innanzitutto le notizie di Apple non si potevano pubblicare perché non le si sapevano fino a ieri sera, ora italiana alle 19, quando appunto a San Francisco sono stati presentati nel Steve Jobs Theater i nuovi prodotti. A dire la verità, l'interesse nostro poteva essere per quanto riguarda l'ipovisione sul nuovo iPad, ma in realtà il nuovo iPad è stato presentato soltanto nella versione che si ingrandisce leggermente dai 9,7 ai 10,2 pollici di diagonale. L'ipovisione ovviamente è molto più entusiasta, io che sono ipovedente non lo cambierei mai, più entusiasta sull'iPad Pro, cioè quello che ha il display, per intenderci, da 12,9 pollici, quindi con un contrasto molto alto, ma lì non ci sono state novità. Nel mondo della telefonia andiamo sempre, parlando di ipovisione, a cercare quelli che sono i display più grandi. Io speravo che qualcuno in realtà rivelasse qualche novità nell'ambito dei display pieghevoli, che, se ricordate, abbiamo trattato in una precedente puntata di Orizzonti Multimediali in occasione del CES. In realtà nessuno ne ha parlato, ancora si ingrandiscono leggermente i display. Questa volta Apple rimane, per quanto riguarda il nuovo iPhone, l'iPhone 11 Pro Max, che poi se aggiungiamo Pro Max diventa una cosa lunghissima, diciamo il telefono più di punta della gamma Apple, rimane sui 6,5 pollici OLED, come del resto era già l'iPhone XS Max l'anno scorso. Che cosa è cambiato? Sono cambiati sostanzialmente i processori interni dal punto di vista dell'elaborazione della grafica, con la 13 Bionic, che naturalmente migliora quelle che sono le prestazioni. In questo caso potrebbe essere una cosa apprezzabile invece per chi utilizza VoiceOver, avere ancora una maggiore risposta sia per VoiceOver che per Siri, ma questo ovviamente lo verificheremo dopo il 20 settembre, quando questi prodotti saranno sul mercato e quando ci sarà la possibilità anche di testarli. Un prodotto invece interessante che è stato rilasciato recentissimamente dal concorrente diretto, cioè da Samsung, è il Galaxy Note 10 Plus. Questo prodotto, nella versione, diciamo nell'ultima versione, ha due caratteristiche importanti: ha un display da 6,8 pollici e in più è scomparsa qualsiasi tipo di barra, nel senso che se nell'iPhone comunque abbiamo una sezione che viene sacrificata per il Face ID e tutte quelle che sono la telecamera frontale, eccetera eccetera, nel Galaxy Note c'è soltanto un piccolo tondino in alto, però il display questa volta è da 6,8 pollici, sempre AMOLED come tradizione per quanto riguarda Samsung, e quindi questo diventa un elemento interessante. Altro elemento interessante ovviamente è quello relativo alla modalità di sblocco del telefono. L'iPhone ha la modalità Face ID, che è sicuramente ad oggi la tecnologia più avanzata e più sicura, ma non siamo a livelli tali da dover pretendere una tecnologia così estrema, e Samsung propone due tecnologie di sblocco, sia il Face ID che l'impronta digitale, che si appoggia sul display direttamente. e quindi questo potrebbe essere un vantaggio per chi come me, per esempio, utilizza il telefono molto vicino. Io utilizzo il telefono vicino, mi dimentico che c'è il Face ID e questo mi chiede il codice. È una seccatura incredibile perché non mi riconosce, in quanto avendolo vicino vede solo il naso più o meno. E quindi anche questo potrebbe essere un elemento, sulla base dell'utilizzo appunto di persone con disabilità visiva, che potrebbe dare qualche punticino in più. E inoltre sul Galaxy Note c'è una gesture che noi normalmente siamo abituati a fare direttamente sul display, ma si può fare anche con la penna, perché come tutta la serie Galaxy Note e il prodotto viene gestito con un pennino, in modo tale da cercare di dare maggior precisione, di poter scrivere in maniera manuale, eccetera eccetera. Ovviamente per quanto riguarda le persone con non vedenti, questo discorso va a cadere, quindi non ha senso avere un display così grande, si può rimanere sui modelli tranquillamente più piccoli, in quanto quasi tutti i prodotti, anche nella linea Samsung e nella linea Apple, escono con due grandezze diverse. Va detto tra l'altro che, guardando oggi le caratteristiche del nuovo iPhone, di uno dei due nuovi iPhone, quindi sto parlando del Pro, abbiamo nella versione Max un peso di 226 grammi, che d'accordo che vetro, acciaio, tutto quello che volete, però comincia un pochettino a pesare, anche se dicono che la batteria dura di più rispetto ai modelli precedenti. Sono tutte piccole anticipazioni. Peraltro importante è che Samsung ha realizzato prodotti tutti certificati per il 5G. Mentre io ieri sera sono rimasto un po' così perplesso, e anche stamattina guardando un po' le caratteristiche, perché non viene evidenziato questo fattore, e ho paura proprio che nei prodotti Apple non sia ancora integrata la tecnologia 5G. Allora, siamo d'accordo se uno ha la mania di cambiare telefono e ogni anno, ogni due anni lo cambia, ma se uno fa una spesa che peraltro in questi modelli arriva addirittura fino a 1500-1700 euro, quindi quello che può valere un personal computer, io penso che sì, debba vederla a un numero di anni in prospettiva, diciamo. E quindi, siccome il 5G è alle porte, questo fattore mi ha lasciato un pochettino perplesso. Ripeto, sono le prime informazioni che abbiamo, ci sono un sacco di rumor, troverete in internet un sacco di cose, però sarà bene fare chiarezza. C'è il nostro Google, invece, di cui ritorneremo a parlare nel proseguo della puntata, che è pronto a rilasciare il Pixel 4, che è un telefono un po' più economico, però c'è un però molto grande, che è un telefono che ha nativamente la tecnologia Android, e quindi molto probabilmente, anche per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi di assistenti vocali come il TalkBack, sicuramente promette una maggiore stabilità rispetto a quello che invece possiamo avere su piattaforme ben evolute e anche accattivanti, e che magari però hanno degli strati software un po' più complessi. Scusatemi se sono andato un po' più nel tecnico, ma sicuramente chi sta ascoltando questa rubrica, alcuni di voi sono curiosi e ovviamente cercano informazioni sempre più avanzate. Questo è un po' il punto di partenza da questo settembre 2019. Ripeto, c'è alle porte il 5G, ci sono tantissime novità che sembravano essere anch'esse vicinissime, come quelle che abbiamo un po' accennato al CES, però per adesso non vediamo grandissime novità, grandissime cose, insomma, come rapporto.
Come un po' deludente.
Qualità. Ma un pochettino, sì, nonostante che io sono una persona che apprezza tantissimo il lavoro di Cupertino, nel senso che loro hanno sempre fatto, e anche per quanto riguarda Samsung, hanno sempre portato l'elettronica a dei livelli inimmaginabili. Questa volta forse c'è stato un freno. Vi dirò ancora una cosa anche per quanto riguarda il mercato. È la prima volta che Apple propone dei prezzi un po' più bassi su certi prodotti e dove i prezzi sono più alti propone delle campagne di rateizzazione oppure di valorizzazione dei prodotti vecchi e quindi anche loro sentono un po' una flessione sul mercato, d'altronde c'è anche uno stato di saturazione dal mio punto di vista, perché ripeto siamo abbastanza paralleli con quelli che sono stati i modelli degli ultimi anni, questo ovviamente come prima impressione che poi andremo a sviluppare e a trattare in maniera più completa. Comunque se ci sono delle domande, delle curiosità, sempre contenti siamo per poter rispondere certo. Eccetera, i nostri ascoltatori.
Assolutamente.
E questa un po' era la prima news di oggi. Io direi che per quanto riguarda la seconda news invece è un qualcosa che ci riguarda e che mi fa molto piacere. Io spero che molte aziende seguiranno questa industria svedese che si chiama Assenzia.
Non a casa svedese, permettimi di dirlo.
Non a casa svedese, esatto.
Perché c'è da dire che al nord su alcune cose siamo decisamente più avanti.
E questa azienda sostanzialmente produce dei display per quel che riguarda le informazioni urbane sulle fermate degli autobus, quindi sostanzialmente le linee in arrivo, i minuti mancanti, eccetera, eccetera. Queste informazioni ovviamente fanno parte delle smart city e per noi diventano sempre un problema. Ne abbiamo parlato tante volte con varie soluzioni. Tra l'altro questa azienda svedese fa dei display assolutamente innovativi perché anziché avere il classico display luminoso ha il cosiddetto inchiostro elettronico, l'electronic inch, che sarebbe sostanzialmente un display che riproduce un qualcosa molto simile alla carta. Li ritroviamo nei Kindle oppure in tantissimi ebook che adesso girano sul mercato e sono ovviamente hanno la caratteristica di avere un consumo elettronico molto basso. Questo fa sì che questi display possano essere installati addirittura con delle batterie solari e quindi essere assolutamente autonomi. Quindi un'azienda che guarda in prospettiva molto, molto avanti. Tra le altre cose, questa azienda ha realizzato un pulsante che viene posto sul palo della fermata e che sostanzialmente dà la possibilità al non vedente, premendo quel pulsante, di attivare una sintesi vocale che si trova sul display e che ci legge sostanzialmente quello che il display ha scritto sopra. E questa cosa mi è piaciuta molto, tant'è vero che adesso... io ho invitato al telefono appunto Luca Masnardi che sostanzialmente è la persona che in Italia segue questo tipo di prodotto, per cui se l'abbiamo già in linea io direi
possiamo contattare e quindi lui sentirlo. Si occupa di questo progetto in Italia?
Lui si occupa di questo progetto in Italia nel senso che lui si occupa di distribuire, di analizzare le aziende di trasporto e quindi distribuire questi pannelli, sostanzialmente questi pannelli informativi per quanto riguarda le fermate. Questo è un prodotto che loro hanno messo a catalogo, io l'ho intercettato e ho fatto.
Verranno distribuiti solo in alcune città, immagino.
Ecco, verranno
adesso
distribuiti, credo stiano già sul territorio italiano lavorando su questo, ma io, visto che abbiamo in linea l'ingegnere, lo saluto. Buongiorno e ben arrivato qui con noi.
Grazie, buonasera.
Stavamo proprio parlando appunto dei prodotti di Assenzia, della tecnologia molto avanzata che lavora attraverso l'electronic ink, quindi questo inchiostro elettronico che ovviamente abbassa notevolmente i consumi e che parlando con lei appunto abbiamo avuto un interessante colloquio proprio su questo discorso di questo pulsante che sostanzialmente permette al non vedente di attivare il tutto. Ma mi piacerebbe che ci racconti lei come è nata questa idea e come si sta evolvendo e come funziona.
Sì, diciamo che l'idea di Assenzia è nata dall'esigenza di installare dei punti informativi in strada senza dover preoccuparsi degli allacciamenti, degli scavi o di avere pannello solare, per cui il prodotto, il sistema è alimentato da delle batterie interne che durano oltre 3 anni, per cui è semplicissimo installarli, basta avere un palo e il display si aggancia al palo. e il display comunica con questo pulsante, che è un pulsante anche questo a batterie e wireless, per cui si fissa sul palo e in 5 minuti il sistema è pronto e premendo il pulsante, che ha anche una scritta in braille nella parte superiore, il display vocalizza tutto quello che c'è scritto, quindi sia gli orari di arrivo previsti sia eventuali messaggi all'utenza.
Il prodotto è stato già preparato per essere vocalizzato in lingua italiana?
Assolutamente sì, e in Italia sono già installati, diciamo che l'installazione ultima è stata fatta in Romagna. Ci sono una 60 di sistemi, di cui una parte a Forlì e una parte a Ravenna, e poi altri sistemi sono installati nella rete extraurbana di Firenze, a Brescia, a Grosseto, per cui è un sistema che poi sta avendo, diciamo che in Europa è da diversi anni che è utilizzato, e in Italia è da circa un anno che è stato proposto, però sta avendo un certo successo proprio per la sua facilità di installazione e per questa funzionalità di vocalizzazione audio che è particolarmente apprezzata.
Quindi in queste città sono già installati i pulsanti e sono già utilizzabili dalle persone non vedenti o ipovedenti?
Sì, ad esempio a Forlì, dopo l'installazione di questi display, proprio l'associazione di persone ipovedenti ha chiesto la possibilità di aggiungere l'audio anche su altri display che erano già installati in città ma che non hanno questa funzionalità, per cui spesso è proprio questa esigenza anche a promuovere una diffusione più ampia del sistema di informazione ai passeggeri.
Beh, questa è una cosa molto interessante. Volevi chiedere qualcosa?
Ah no, immagino che insomma più o meno stavi già chiedendo tu, Marino, se c'è già una prospettiva di quanto potrà essere diffusa nelle città italiane questo sistema. Se già è stato richiesto da varie città, se solamente state lavorando su alcune, come funziona la distribuzione insomma di questo sistema?
Allora, in genere chi acquista questo sistema è l'azienda di trasporto pubblico della città,
ecco.
Quindi noi siamo in contatto con le principali aziende e in genere, essendo spesso aziende pubbliche, vengono acquisite attraverso delle gare, per cui diciamo, siamo legati poi al fatto che vengano stabilite le procedure di gara e poi la possibilità di partecipare a queste gare. Per forniture più contenute o per progetti pilota invece la cosa è più veloce. Stiamo parlando proprio recentemente a Roma di un'installazione. A Roma questo sistema è stato installato per un servizio navetta che c'è all'Università LUISS, in questo caso però senza il pulsante audio, e stiamo valutando adesso un'installazione pilota proprio a Roma per dimostrare anche l'utilità del sistema.
Bene, questo mi sembra,
insomma, molto utile per i trasporti
e soprattutto molto concreta, perché è di facile installazione, e quindi presumo che se il prodotto potrà avere un delta di costo, la cosa importante è che dal punto di vista dell'installazione si vanno ad ammortizzare tutta una serie di problematiche oltre anche economiche e anche di struttura, diciamo, no? Immagino nell'impianto, quindi è una cosa molto bella, molto interessante. Noi facciamo i complimenti ad Asensia e facciamo il tifo per Asensia da questo punto di vista, perché sicuramente è un esempio importante che speriamo seguano anche le altre aziende. Ecco, ingegner Masnata, noi la ringraziamo per il suo intervento.
Grazie a voi.
In bocca al lupo, buon lavoro.
In bocca al lupo, buon lavoro, e speriamo che questa bella idea si diffonda il più velocemente possibile. Va bene?
Grazie.
A lei.
Grazie
mille, a presto. Allora, vedi come ci sono aziende.
Sì, io non gli ho fatto questa domanda su riguardo alle batterie, che è la cosa che mi fa un po' più riflettere, no? Ognuno è dotato di proprie batterie, quindi da una parte c'è l'aspetto pratico della faccenda, poi c'è l'aspetto, tra virgolette,
di manutenzione. Lo so. Infatti,
perché io adesso non gliel'ho voluto chiedere, ma una città come Roma, quando finisce la batteria, secondo questo, loro che sono svedesi, è normale che questa venga cambiata.
È un fatto che chiaramente salta un po' all'occhio subito, no?
Cioè volevo sapere più che altro, poi non mi sono voluta introdurre in questo argomento per non essere polemica, però volevo capire se c'era una modalità di segnalazione o di monitoraggio di queste batterie, cioè del fatto quando stanno per scaricare, c'è modo per saperlo per tempo, quant'è l'autonomia di una batteria. Queste cose qui. Ero curiosa.
Stai diventando tecnologica, fortemente.
Hai visto? A forza di prendere lezioni da Marinattini, mi vengono subito in mente i risvolti meno così.
Comunque meno diciamo che a me interessava proprio il fatto che ci siano aziende che producono questi display, che finalmente pensano anche
all'accessibilità, certo, all'esigenza,
cioè,
delle persone.
Questa famosa Smart City in cui tu sai che io sto combattendo una battaglia molto, molto attiva, e finalmente cominciano a parlare anche con noi, non solo con gli altri. Ecco, questo era per cui ho approfittato di della cortesia del Ninjaner Masnada proprio per cercare di diffondere un po' questa informazione, che magari anche nelle città come Forlì, Ravenna, dove sono installati, magari non tutti sanno che c'è questa opportunità. Magari provate, pulsantate e poi ci raccontate come funziona.
sì, sarebbe utile.
Bene,
io
renderei protagonisti anche i nostri tecnici, che sono sempre
il cuore
del sistema, il nostro Alessio pronto,
è super ormai,
che ha sempre una discografia
più tecnologico di me,
più che qualificata, per cui magari facciamo uno stacco musicale prima della seconda parte, in cui parleremo di alcuni argomenti molto simpatici con Sabato De Rosa, e passo la palla ad Alessio per la scelta musicale.
Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Thank you.
bene, bene. Ormai le scelte musicali di Marino Alessio le conosce
Alessio
molto bene.
Io mi avrei lasciato tutto l'album qua, perché il più bel album dei Supertramp, Breakfast in America del 1979,
tra l'altro con una copertina storica, una delle copertine
più belle,
belle
più
dei
sì.
vinili, e tra l'altro particolarmente ricercata per gli appassionati e i collezionisti. È un vinile che ha un certo valore, quello.
Un vinile che sta tornando di moda, per fortuna. Vabbè, divaghiamo ogni tanto perché mi stimola con queste musiche bellissime.
Insomma,
io vivo con la musica, quindi. Allora, continuiamo a parlare di tutte queste nostre tecnologie, tutte queste nostre cose, e oltre ad avere le nostre tecnologie, la cosa importante è avere anche un certo servizio di assistenza.
Assolutamente.
E per questo io saluto il nostro carissimo amico Sabato De Rosa di Invat, che ci racconterà in maniera più approfondita di un servizio che Google aveva già messo a disposizione a livello internazionale, però non era ancora in italiano, ossia un servizio di assistenza su tutte quelle che sono le funzionalità di accessibilità dei prodotti e dei servizi di Google. E questa è una cosa bellissima, perché tante volte, anche quando prendiamo in mano un semplice telefonino e andiamo, per dire, in un centro assistenza e gli chiediamo di voice over piuttosto che dell'ingrandimento, dell'accessibilità, delle funzioni di accessibilità, loro conoscono tutto il telefono, ma le funzioni di accessibilità, ahimè,
un po' meno.
E quindi tante volte dobbiamo usare l'arte di arrangiarci. Ecco che adesso c'è questo servizio di assistenza, tra l'altro attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30, come avete sentito prima nell'ICT News, e che sia per quanto riguarda email che per chat è in italiano. Ma io saluto Sabato De Rosa, che è in linea con noi. Ciao carissimo Sabato.
Ciao Sabato.
Ciao Marino, ciao Maria Chiara, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori.
Eccolo qua, il nostro Sabato De Rosa è ovviamente di Invat, è sempre attento a quelle che sono non solo le nuove tecnologie, ma anche tutti quelli che sono i servizi e le informazioni che si reperiscono un po' di qua un po' di là dalla rete. E quindi, quando abbiamo parlato di questo servizio, lui mi ha raccontato appunto che stava partendo in italiano questo servizio qua, e io con piacere ho detto facciamo due chiacchiere a Orizzonti Multimediali, perché mi sembra una notizia molto molto interessante. Per cui ti passo la parola per raccontare un po' di cosa si tratta in concreto e come funziona.
Allora, diciamo questo, per quanto attiene alle funzionalità del servizio stesso, direi che nella ICT News avete detto tutto in maniera sintetica ma molto precisa e puntuale. A me è parso particolarmente interessante questo aspetto del servizio, perché diciamo che normalmente contattare il team di accessibilità è sempre questione molto faticosa. Da una parte c'è il problema della lingua, come dire, non dobbiamo nascondercelo, infatti c'è un po', come dire, l'abitudine, no? Frequentando le liste, ecco, osservo questo aspetto, cioè liste, forum, osservo questo aspetto che spesso e volentieri l'utente è scoraggiato a farlo perché appunto c'è la difficoltà della lingua, c'è la difficoltà a volte anche di reperire i contatti di questi accessibility team, e soprattutto questo devo dire per quanto riguarda Apple, che è molto evidentemente prudente, molto restia su queste cose. Ce l'hanno evidentemente, chiaro, il team di accessibilità, però loro l'accessibilità, l'assistenza, diciamo, la fanno comunque soltanto in inglese.
È vero.
E invece la cosa interessante, l'approccio di Google in questo senso è più interessante, nel senso che loro hanno intanto un'interazione più diretta con tutti gli utenti, perché loro stessi hanno creato un forum che si chiama Eyes Free, dove intervengono direttamente alcuni esperti del team di accessibilità. Quando vengono poste domande, vengono poste questioni, vengono dati suggerimenti su nuove funzionalità che magari potrebbero essere aggiunte ai lettori di schermo piuttosto che agli ingranditori. Ecco, però questa lista è soltanto in inglese e quindi diciamo che sapere che adesso il team di accessibilità, oltre che essere contattato via diciamo forum, può essere contattato anche sotto queste altre forme, cioè via mail, via chat e anche via telefono, per il momento soltanto in inglese via telefono, però insomma via mail e via chat in italiano, ecco, io credo che possa incoraggiare tanti nostri utenti che utilizzano il robottino verde a, come dire, dare suggerimenti, scatenare la fantasia e come anche segnalare però insomma problematiche più o meno rilevanti. Per cui ecco perché mi è sembrato interessante parlarne, perché appunto questo approccio di Google come dire, di per sé sembra più amichevole.
Certo,
potremmo dire
certo,
che è più amichevole,
certo,
con un contatto anche più diretto.
Sicuramente, e tra l'altro quando ci sono queste cose proprio vale la pena di non essere timidi, cioè nel senso di approfittare e di scrivere per farci sentire, nel senso che se vengono viene
adesso,
messo in piedi un servizio...
Adesso non ci sono più scuse.
Ecco,
non ci sono
bravo, bravo.
Non c'è
così,
più
non
chi
sono
si
più
vuole
scuse.
Lamentare, non so come si fa, nessuno mi sa dire...
È un po' un costume, no? Quello certo, che dicevo prima, cioè quello di trincerarsi dietro la fatta, ah, ma è complicato perché sì, segnalare le cose, bisogna segnalare in inglese, poi chissà se ti rispondono. C'è un po', diciamo, una sfiducia, no?
Certo.
Rispetto a questi. Invece,
pure un po' di pigrizia, dai.
No, sicuramente pigrizia c'è, però la difficoltà della lingua, insomma, è un aspetto che non va trascurato, non va trascurato.
Infatti
noi
normalmente
in Italia non siamo troppo anglofoni a dire
no, assolutamente
no,
è vero
si vede nei forum,
diciamo,
forum...
questo è un nostro limite che come dire va segnalato assolutamente,
certo.
Ecco, però diciamo spesso poi capita pure che uno è un po' sfiduciato perché magari dice ah ma io ho scritto per esempio a quello sviluppatore, ho scritto questa cosa non mi ha risposto, non mi ha detto niente, non è successo niente. E quindi diciamo si è anche un po' sfiduciati. Invece in questo caso diciamo che loro assicurano un servizio, tra l'altro dicono che rispondono in 24 ore. E io l'ho provato in inglese perché ho segnalato un problema su un'app e effettivamente hanno risposto entro le 24 ore promesse. E adesso il fatto che sia in italiano,
meglio,
come dire, non lascia più alibi ai nostri, come dire, ai nostri utenti Android.
Esatto.
Scateniamoci perché possiamo dare un contributo anche importante, suppongo io,
ecco,
proprio per lo sviluppo di Android, delle tecnologie, degli screen reader e tutto quanto.
Ecco, per raggiungere questo servizio penso si basti utilizzare il classico motore di ricerca e cercare servizio di accessibilità Google.
Sì, c'è un indirizzo abbreviato che tra l'altro io avevo mandato anche all'indirizzo di posta elettronica della radio.
Sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto insieme io.
Sì, abbiamo visto prima.
E Marino, sì.
Esatto, che è un indirizzo breve, ma insomma comunque diciamo che...
si trova tranquillamente.
Il link? Intendevi questo HTTP?
g.google.g.co
/disability support e basta.
Beh,
quindi è http://g.co/disability/y support.
Perfetto.
Ecco.
In caso lo riportiamo anche sulla pagina di Facebook,
esatto,
qualora fosse... Ecco.
E quindi scatenatevi.
Esatto. No,
anche
ma
perché...
Sembra,
ma guarda,
no, soprattutto
che...
mi sembra un approccio interessante.
Assolutamente.
Da parte di Google. Mi
anche
un approccio
perché
molto
i prodotti di Google sono tanti, cioè loro scrivono chiaramente che questo Accessibility Support è dedicato a tutti i prodotti e i servizi di Google, quindi non soltanto proprio il classico Android e telefonino, ma anche per altre,
certo,
per altre
tutti
cose,
i prodotti,
insomma.
Ci mancherebbe, ecco, quindi... tutte le app native.
Esatto.
Diciamo che vengono installate nella versione stock del sistema operativo, per cui insomma riguarda un po' tutto.
Ecco, a proposito di app, io e Sabato ci facciamo le nostre chiacchierate tecnologiche E Invat adesso si presterà nella sua attività di, non solo di monitoraggio, ma anche di tester, diciamo, di quelle che sono prodotti, soluzioni e hardware che vengono presentati e che danno ovviamente dei vantaggi a chi ha una disabilità visiva. Si parlava questa mattina di un'applicazione molto interessante che appunto adesso è disponibile in italiano e che sembra avere anche un certo consenso, al di là di qualcuno che brontola un po' per il costo annuo di, diciamo, di utilizzo dell'applicazione, perché c'è un canone di utilizzo, però mi sembra una cosa interessante. Allora, visto che Invat si appresta un po' ad analizzare questo prodotto, approfittiamo del nostro amico Sabato per che ci racconti un po' Envision e questa applicazione, che mi sembra molto potente peraltro.
Sì, è un'applicazione molto potente, potremmo definirlo un ottimo coltellino svizzero, perché dentro, diciamo, prevede tutta una serie di funzionalità che, diciamo così, per la propria autonomia possono risultare particolarmente utili. Allora, partiamo col dire che questa applicazione è sviluppata da un team olandese e viene sviluppata sia per Android che per iOS. E al momento ci sono delle differenze tra, diciamo, le due app, le due piattaforme, ci sono delle differenze. E comunque le funzionalità principali per la versione iOS sono la lettura istantanea dei documenti, insomma di tutto quello che è lo stampato, diciamo, e probabilmente anche la lettura dei monitor.
Sì, infatti c'è qualcuno ancora che ha provato anche la lettura dei display della lavatrice, del microonde, eccetera, eccetera, sì, esatto, e ha funzionato.
Esattamente. Quindi la lettura istantanea dei documenti, la possibilità di leggere del testo importandolo da file PDF immagine e anche da foto, la lettura dei documenti non istantanea ma facendo la foto, poi c'è la possibilità di leggere codici a barre, la possibilità di farsi descrivere una foto, cioè la descrizione di una scena.
Ecco, quello che avevamo visto già in altre applicazioni, che peraltro funziona anche abbastanza bene, insomma.
Sostanzialmente, cioè, come se fosse questa applicazione, come se fosse un po' una copia di SingEye, che è l'altra applicazione di cui abbiamo parlato tempo addietro,
quella di Microsoft, esatto, che però è solo in inglese. Però,
esattamente, che purtroppo però è solo in inglese, che il problema è che se fossero solo i menu in inglese non sarebbe una cosa molto grave. Il problema è che anche le descrizioni, ad esempio, delle scene vengono fatte in inglese, questo chiaramente può comportare comportare qualche problema, l'utilizzo, diciamo, dell'intelligenza artificiale in questo senso. Sì. Invece questa è stata totalmente localizzata in italiano, anzi ringraziamo, io non so, non mi ricordo, perché da qualche parte avevo letto chi aveva contribuito, non mi ricordo chi, e me ne scuso, e però ringrazio pubblicamente chi lo ha fatto, perché è stato un lavoro decisamente importante e utilissimo, certo, è impegnativo anche, utilissimo. Ecco, dicevo, poi c'è un'altra funzione per che si chiama scansione trova, che è una funzione per trovare oggetti e persone. Dunque, ovviamente l'applicazione per quello che riguarda le persone certamente va istruita, cioè nel senso che è un po' un analogo, diciamo, di questa funzione, un po' una analoga a quella presente sul sul lettore realizzato dagli israeliani, Orkam, perfetto, sì. Grazie Marino che mi hai soccorso. Ecco, è una funzione un po' analoga, cioè nel senso che tu fai la foto dei volti delle persone, e poi dopo evidentemente l'applicazione, nel momento in cui incontra queste immagini, siccome uno le ha taggate in qualche misura, l'applicazione sarà in grado di dire il volto di chi è.
Di chi si tratta.
Questo il riconoscimento di persone, diciamo, funziona. Esatto, funziona un po' in questo modo e può essere utile adesso, non tanto, cioè io non la trovo particolarmente utile per il discorso di scansionare l'ambiente e la gente che ti sta intorno, perché mi sembra, insomma, ecco, la gente ci parla,
siamo sempre lì, quello è
però
il
la trovo, però potrebbe a volte essere utile, se
però
utile
in una riunione o... sì è vero, se uno sfoglia delle foto
potrebbe, ecco, potrebbe
sì, perché
essere...
lui può importare anche un'immagine e analizzarla, no, giusto?
Esattamente,
ecco,
esattamente.
Quindi in questo senso è interessante.
È utile.
E quindi potrebbe essere utile con tutte queste foto ormai che si ricevono dappertutto, da Facebook, WhatsApp, qualsiasi applicazione ormai memorizza foto dappertutto.
Ormai.
A un certo punto, insomma, ci troviamo il telefono pieno di, come dire, pieno di immagini, quindi può anche essere utile in questo senso. E allo stesso modo funziona anche il discorso del trova oggetti, cioè attualmente c'è memorizzata tutta una serie di oggetti che uno decide quale oggetto sta cercando, poi scansiona l'ambiente nel momento in cui l'oggetto viene visualizzato e focalizzato dalla fotocamera, l'apparecchio vibra e suona. E quindi a quel punto, insomma, uno può andare verso l'oggetto e localizzarlo.
È un po' all'inverso, diciamo, rispetto a Be My Eyes, no? Cioè, nel senso che Be My Eyes ti dice che oggetto hai davanti e qui hai la possibilità.
Ma Be My Eyes poi prevede il supporto umano, insomma, è tutta un'altra, un'altra questione, no?
Certo.
Be My Eyes. Questo invece, diciamo, tu stai cercando, che ne so, faccio per dire, adesso non c'è ancora tra gli oggetti, ma non so, un mazzo di chiavi su un tavolo.
Sì.
Teoricamente, senza stare lì a toccare sul tavolo, puoi scansionare dalla fotocamera.
Certo.
Certo, ci vuole naturalmente grande manualità per fare queste cose, adesso non è esattamente semplice,
tra come dire, lo raccontiamo, tra dire il fare, no?
sì, certo, però considerato il fatto che questi dispositivi, l'hardware dei dispositivi sta migliorando sempre di più, ecco, diciamo, e quindi migliora anche la potenza di calcolo, questo dovrebbe aiutare a semplificare anche il discorso della scansione, diciamo, anche per chi avesse meno manualità.
Certo.
Dovrebbe aiutare, perché infatti a proposito dei nuovi iPhone si fa proprio cenno a questo aspetto, per esempio si dice, e questa è una cosa tra virgolette interessante anche per un non vedente che volesse gestirsi da solo la funzione di Face ID per lo sblocco del telefono, si dice anche che i nuovi iPhone saranno in grado di riconoscere volti anche da diverse angolazioni.
Sì, è vero.
Questo
è
ovviamente, vero. Esatto. Allora, questo perché può essere interessante? Perché magari uno non inquadra perfettamente il suo volto nel momento in cui fa la scansione per
memorizzare il
Face
ID, esatto, sì.
No?
Sì.
Esatto. Invece questo può essere particolarmente utile, perché in questo modo sarà più semplice comunque.
Speriamo, perché io sempre faccio baruffa con questo Face ID. Però purtroppo scrive che migliorerà da lontano, non da vicino, ma insomma, o lateralmente, diciamo, almeno lateralmente, però insomma.
No, ma Marino, però da vicino secondo me tra un po' potrà migliorare, perché con la storia che hanno messo la fotocamera
grandangolare,
sono posteriori, esatto.
Sì.
L'hanno messa solo posteriori, chissà mai che non la mettono anche anteriore.
Ma speriamo, noi
se mettono una fotocamera grandangolare, magari può essere.
Siamo posto anche noi. Bene, comunque.
Allora, dicevo, la differenza nella versione per Android, alcune funzioni non ci sono, però nella funzione per Android c'è anche la funzione di riconoscimento della scrittura a mano.
Ah, bellissimo.
Che nella versione iOS non c'è. Non so se è un problema di limite tecnologico, se è un problema di librerie probabilmente, che utilizzano, di algoritmi che utilizzano, che magari sotto iOS non sono disponibili o sono troppo costosi, chi lo sa. Però diciamo che, insomma, l'applicazione, ecco, si presenta molto interessante, ancorché, come dire, i costi rispetto a quello che siamo abituati a sopportare noi quando installiamo un'app sono un po', non sono esattamente, diciamo, contenuti,
sì,
però diciamo, c'è una forma di sottoscrizione molto interessante, perché allora intanto si può provare l'applicazione per 14 giorni gratuitamente, poi è possibile fare delle sottoscrizioni o mensili a circa 6 euro al mese, o una sottoscrizione annuale che mi pare sia di 48 euro.
Sì, 43 euro è quella annuale,
43, ecco,
e 200
è... Sì, sì.
230
euro la sottoscrizione perpetua,
per sempre,
come dicono loro, per sempre. Che questo per sempre mi ricorda un'esperienza negativa, se
sì,
devo dire.
Infatti
perché nel senso che se questi un giorno, non so, fra 3 anni decidono di non sottoscrivere più l'atto, il per sempre è che deve finito,
certo.
Diciamo è un rischio che
comunque che leggevo questa mattina quelli che sono i commenti sull'app, e naturalmente la gente diceva che è una app che funziona bene, che va bene, però costa troppo, eccetera eccetera. Ecco, teniamo presente che nel momento in cui un qualche cosa ci diventa veramente utile, va anche valutato il rapporto costi-benefici, perché effettivamente un lavoro che c'è dietro, come dicevi tu giustamente
le persone sostengono questo perché c'è un'app come Shanghai che sostanzialmente fa le stesse cose.
Certo, questo senz'altro.
Solo che Microsoft se lo può permettere, di distribuire, diciamo, un'applicazione di questo tipo gratuitamente.
È evidente che chi sviluppa
un'azienda indipendente che sviluppa del software lo fa per una categoria specifica di persone, insomma è evidente che ha dei costi più elevati, anche perché la distribuzione non avrà certamente quella diffusione che potrebbe avere un'applicazione come Mappe di Google,
Io approfitto per dire, visto che sei in linea, che sul canale YouTube di Invat ci sono già gli approfondimenti di alcuni prodotti, e molto probabilmente faremo un approfondimento anche su questo software, che ci sembra indubbiamente interessante. Adesso ovviamente si farà un'analisi e poi metteremo un approfondimento in modo tale che le persone, oltre a provarlo per 14 giorni, abbiano anche una linea guida, appunto, che è quello che, che è il lavoro di Invat.
Certo, sì.
Quindi vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Invat, dove ci sono anche le puntate di Orizzonti Multimediali, così unito le cose assieme, visto che siamo quasi in chiusura. Allora, sabato, ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento, sempre puntuale, sempre preciso, sempre chiaro. Ti auguriamo un buon proseguimento.
Buon proseguimento anche a voi e anche ai nostri radioascoltatori.
Grazie mille.
grazie
ciao,
sabato,
carissimo.
Buon lavoro,
ciao.
Grazie mille.
Grazie anche a voi, arrivederci.
Allora Marino, siamo giunti alla conclusione di questa puntata.
Una puntata, come hai visto, live, molto live, in cui abbiamo avuto comunque una scaletta di informazioni, ma abbiamo aggiunto anche, come in questo caso di questa app, oppure nel caso appunto delle novità di Apple di ieri sera, eccetera, eccetera, abbiamo reso la puntata proprio last minute, cioè aggiornatissima, giornalisticamente, no? Come dici tu.
Sì. Assolutamente, l'abbiamo resa proprio come deve essere, nel senso che comunque quando ci sono delle novità, insomma, è giusto stare sul pezzo.
Esatto, soprattutto in queste cose che sai benissimo, la tecnologia corre velocissima.
Allora, controlliamo al volo insieme il calendario per vedere il secondo mercoledì della prossima... Sarà esattamente il 9 di ottobre, Maria.
Presto, ci troviamo presto.
Meno di un mese, perché non è oggi è 11, quindi leggermente meno di un mese.
Bene.
E chissà quanti altri belli argomenti andremo ad affrontare.
Ma speriamo, io sono un curiosone, per cui qualcosa combiniamo sempre.
Immagino che sicuramente ti inventerai qualcosa.
Bene,
perfetto.
Io ringrazio tutti, ringrazio te, ringrazio il nostro Massimiliano e tutta la regia. E vi do appuntamento, ovviamente, come hai detto tu, il 9 ottobre, mercoledì 9 ottobre alle ore 15, qui per Orizzonti Multimediali. Buon proseguimento naturalmente su Slash Radio Web e un ciao a tutti da Marino.
Ciao Marina Tina, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.